Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Iniziamo la nuova settimana come è nostra tradizione, come è nostra programmazione, con l'analisi di politica internazionale. Do subito il benvenuto a Giacomo Gabellini.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
E questo lunedì è qui con noi Salvo Ardizzone, giornalista, collaboratore di varie riviste e pubblicazioni di politica internazionale, autore della rubrica Il Filo Rosso, in esclusiva per gli abbonati della nuovissima piattaforma della nostra testata giornalistica. Per abbonarvi e accedere alle 9 nuove rubriche in esclusiva trovate il link nel testo qui sotto in descrizione. Allora, le tematiche di oggi: l'attacco israeliano su un'area umanitaria a Rafah che sta provocando lo sdegno e l'odio della comunità internazionale. Circolano immagini, come avete già un po' tutti visto, immagini e video strazianti da Rafah. Poi parleremo oggi dell'attacco dell'Ucraina con i droni in Russia, colpite Livni e una stazione radar a Orsa, l'indomani delle dichiarazioni del segretario generale NATO Stoltenberg sulla necessità di togliere il divieto di usare armi occidentali per colpire la Russia. Poi la Cina, parleremo della Cina che mette sotto sequestro i beni di 12 multinazionali americane, si inasprisce quindi la guerra dei dazi, Pechino alza il tiro dopo le sanzioni di Washington. E parleremo anche delle minacce ricevute dal premier georgiano Kobakidze da parte, ormai è ufficiale e acclarato, del commissario europeo ungherese Varhelyi per la legge statale sugli agenti stranieri. Giacomo, io direi che iniziamo con la situazione molto pericolosa sul conflitto russo-ucraino, l'attacco dell'Ucraina con i droni in Russia. Questa è una situazione molto pericolosa, prego.
Beh sì, è una situazione molto pericolosa perché quel radar a Krasnodar non è un semplice impianto, diciamo, come tanti, è un radar molto potente che coglie, diciamo, fa parte di una serie di installazioni di cui si compone il sistema di allerta precoce della Russia, e quindi è un sistema che riesce a porre il Cremlino nelle condizioni di sapere in tempo utile se si sta verificando un attacco strategico nei confronti della Russia. Naturalmente la messa fuori uso di un sistema di questo genere sguarnisce una parte del fronte russo, è molto importante questo, in una fase tanto più che contrassegnata da continue invocazioni da parte del scellerato segretario generale della NATO Stoltenberg, seguito dai soliti baltici, per esempio i britannici, eccetera, i polacchi, che invocano la rimozione del, ammesso che sia mai esistito, veto degli Stati Uniti sull'impiego dei missili a lungo raggio, gli ATACMS, contro direttamente in territorio russo, in profondità in territorio russo, e non soltanto in Crimea, come sono stati impiegati sinora. Sappiamo che ci sono per esempio gli Storm Shadow, che sono anche missili analoghi di fabbricazione inglese, ci sono che li hanno forniti la Gran Bretagna e a quanto pare anche l'Italia, lo sappiamo tramite il ministro della difesa non italiano ma britannico. Questo è un dato molto interessante perché sull'Italia c'è il segreto di Stato su questo genere di forniture, e gli Stati Uniti hanno fornito gli ATACMS. Naturalmente nel momento in cui dovessero essere colpiti obiettivi in profondità sensibili in territorio russo, che civili o militari che siano, io credo che si assisterebbe a una ritorsione molto, molto pesante da parte della Russia, che in parte si sta già verificando. Putin e Lavrov l'hanno annunciato più volte: quanto più le forze russe attaccano in profondità in territorio russo, tanto più la Russia sarà obbligata a mangiarsi territorio ucraino per creare una distanza di sicurezza tra sé e le forze armate ucraine. Insomma, gli occidentali continuano a gettare nuova benzina sul fuoco, nonostante il verdetto del campo di battaglia sia ormai, a chiunque abbia occhi per vedere, piuttosto irreversibile. Si cerca di alzare l'asticella per, non so, se per salvare la faccia, e questo del tutto al di là di qualsiasi preoccupazione per le vite dei soldati ucraini.
Salvo, senti, queste frasi di Stoltenberg stanno spaccando, mi sembra, no? L'Europa. Ci sono stati anche Salvini stesso e Crosetto che hanno messo dei paletti, no? Alle dichiarazioni.
Assolutamente sì, perché questa deriva che è bellicista, che sta unendo Stoltenberg e altri, in realtà sta spaccando la NATO. Bisogna capire un fatto, si deve su cui si fa molta nebbia, se devono intervenire o si muovano assetti della NATO o dei singoli stati. Lo sappiamo tutti, la NATO è co-belligerante in tutto e per tutto. Lo sappiamo a uomini, a mezzi, a radar, mille altre asset che sono dedicate a questo, ma ufficialmente no. Nel momento stesso in cui si dice di coinvolgere direttamente i soggetti e truppe, c'è un problema. Cioè, ufficialmente questo può avvenire non a seguito di una dichiarazione del segretario della NATO, Stoltenberg, che in realtà è ufficialmente, secondo i trattati, poco più che un notaio che deve prendere ciò che il Consiglio Atlantico va a definire, questo in teoria. Nella pratica è l'azionista di riferimento, che sono gli Stati Uniti, che decide. Vabbè. Però è sufficiente che uno solo dei membri della NATO si opponga perché ufficialmente questo non possa avvenire. Allora qual è quello che si sta delineando? Il tentativo di coinvolgere una serie di paesi che fuggono in avanti perché poi trainino tutti gli altri con un fatto compiuto. E questa è una deriva tecnocratica che scavalca i trattati, che è tipica dell'Occidente americano. Ne parlavamo poco fa con te, in pratica è la stessa cosa, su piani diversi, che accade nell'Unione Europea. Una torsione completa di quelli che sono i trattati, è finita che Ursula von der Leyen, che è il presidente della Commissione, che è subordinato, essa è subordinata al Consiglio dei capi di Stato e di Governo, che è presieduto da Charles Michel, eppure è lei che ha finito per una forma di nessuno dice nulla, in barba ai trattati, a dettare la politica della UE, una deriva tecnocratica che non fa altro che accantonare quanto resta della politica per mettere avanti un disegno complessivo. Concludo dicendo che questo con ogni probabilità porterà a una frattura verticale nella NATO, perché se alcuni paesi sono, anzi, un certo numero di paesi, Giacomo citava i baltici, i polacchi, gli inglesi più che mai, che sono i più avanti in questa narrazione, saranno perfettamente d'accordo a questo. Gli inglesi non sono nell'Unione Europea, ma sono nella NATO. Tuttavia ci sono altri stati, anche gli italiani per molto verso, ma gli spagnoli, ma anche i tedeschi finora, ma meno che mai gli ungheresi e diversi altri che non sono disponibili a questo, quindi probabilmente futura spaccatura, a sì, meno che non si verifichi qualcosa talmente grande e incredibile che, come per altre cose, altri eventi, costringa tutti a doversi agganciare al vagone.
Potrebbe essere, Giacomo, che intensificano la narrazione di un pericolo imminente, di un attacco della Russia, per cercare di compattare o di ricomporre questa frattura in essere in Europa e prima ancora la NATO.
Ma lo fanno da mesi, non è che lo fanno da oggi.
Certo.
Sì, il fatto è che lo fanno per giustificare cose che possono, secondo una logica molto distorta, avere comunque un loro senso. Cioè, se si dice che il nemico alle porte è la Russia e ci si riarma in funzione della Russia, è una cosa. Dire che noi dobbiamo impedire che la Russia ottenga ulteriori vantaggi sul campo di battaglia inviando i nostri uomini è tutt'altro discorso. Uno, perché non siamo assolutamente nelle condizioni di farlo. Io vorrei vedere con cosa gli inglesi, che sbraitano tanto, cosa sono disposti a inviare, perché noi abbiamo svuotato gli arsenali, letteralmente. Gli Stati Uniti, tutto quel pacchetto che hanno approvato di 95 miliardi va in larghissima parte a ricostituire le scorte. Noi le nostre scorte non abbiamo modo di ricostituirle, quindi abbiamo ben poco da dare. E nel momento in cui si arrivasse a voglio ricordare che la Russia è una potenza nucleare, tanto per dirne una, se arrivasse a cosa? L'Estonia, che è un piccolissimo paese, quanti soldati sarà mai in grado di inviare? Vogliamo parlare della Gran Bretagna, che è un paese più grande, ma un esercito assai ridotto e male armato e male addestrato, non lo dico io, ci sono decine di analisi in proposito. I polacchi sono un altro discorso, indubbiamente, però abbiamo visto che anche lì la narrazione si è spostata da tempo a questa parte, sulla scia delle diatribe relative al grano, eccetera. Quindi io credo che al di là di qualche delle parole di Macron, eccetera, e di qualche personaggio che non abbia ben il senso il polso della realtà, credo che all'interno della NATO ci siano fortissimi malumori per questa deriva che si sta prendendo. E come diceva Salvo, credo che la spaccatura si stia. Era già in vigore, era già vigente, ma con queste prese di posizioni non possa far altro che aggravarsi, approfondirsi e allargarsi.
Ah, proprio una disamina come di questo tipo. Secondo te, quindi, il tempo lavora a favore di una spaccatura, di un allargamento della spaccatura all'interno della NATO. E sì. Salvo, beh, questa è una cosa molto, molto importante, potrebbe essere una svolta decisiva. Salvo, Putin cosa sta guardando? Ma sicuramente con preoccupazione e con serietà, ma sta guardando questi giochi di non lo so, di
vabbè, Putin, non voglio giudicarli. Attualmente è in Asia centrale, è al suo quarto viaggio dalla sua reedizione, quindi, e continuerà a farli. Sta semplicemente seguendo la sua strada. Questi giochi, come dice Giacomo, estremamente pericolosi, e non dimentichiamo che qualche giorno fa, per dare un segnale, ci sono state esercitazioni di armi nucleari tattiche in prossimità del confine ucraino. Sono tutti segnali, linee rosse, che la Russia continua a mettere e che l'Occidente si dimostra totalmente incapace di percepire, perché non riesce a capire l'altro da sé. Anche la stessa narrazione di Macron, che continua a dire che mette a disposizione la sua force de frappe degli altri europei, eccetera, sono considerazioni di bottega che, in un momento drammatico per l'Europa e il mondo, si infiscano per il proprio utile immediato. In pratica, Macron, quando dice e fa profferta di faccia feroce, obbedisce a due semplici necessità. La prima necessità è accreditarsi nei confronti degli Stati Uniti come il soggetto pseudo forte che potrebbe gestire l'Europa e ad averla appaltata. La seconda è signoreggiare sulla Germania, che è in crisi manifesta, che non riesce a comprendere che il suo tradizionale modo di stare al mondo economicista non fa, l'economia non fa la forza, semmai la serve. E di conseguenza, in questo mondo, per come è, non riesce a stare, come un pesce fuor d'acqua. Ed è anche preparazione al viaggio che in questi giorni, lui di tre giorni, che dovrà fare in Germania, essenzialmente per una motivazione. L'ESSI sarebbe l'European Sky Shield Initiative, che sarebbe una iniziativa di difesa europea complessiva che la Francia voleva appaltare alla propria industria, e che la Germania, per semplicità e immediatezza, ha deciso di appaltare a Stati Uniti e Israele, rinviandolo a chissà quando, perché tutte queste aziende stanno lavorando a più non posso per rimettere dentro quelle che sono le scorte americane, e non ci riescono. Vabbè, quindi
giochini che Putin sta guardando da lontano, proseguendo i suoi viaggi, così, perché non... Senti Giacomo, Stoltenberg, il segretario della NATO, tra l'altro, oggi avrebbe ritrattato quelle affermazioni sull'utilizzo di armi della NATO. Cosa ne pensi?
Ma penso che sia dovuto a questa pseudo ritrattazione, sia dovuto al fatto che si è reso conto che molti paesi hanno preso posizione. Sai, non è abituato a vedersi dar contro in maniera così aperta, perché fino ad oggi qualsiasi sciocchezza abbia pronunciato gli è stata sempre concessa, magari dietro qualche mugugno, ma adesso invece abbiamo visto ministri di diversi paesi che hanno preso...
Anche in Italia, tra l'altro, no? Abbiamo visto Salvini, lo stesso Crosetto, che anche su Israele, ma ci verremo dopo. Dopo ha alzato la voce, no?
Sì, anche il ministro, anche se il parlamentare Borghi, ne hanno parlato in diversi, no? Di questa cosa, insomma, di mettere un po', disinnescare Stoltenberg. In realtà Stoltenberg è un ventriloquo, non parla per sé, nemmeno per sé, parla per qualcuno, chiaramente. Sappiamo chi è l'azionista di maggioranza della NATO, no? Chi è che definisce le linee strategiche e che si tiene dietro le quinte, magari cerca di fomentare gli europei, perché abbiamo capito tutti qual è il gioco statunitense. Cioè, questa è la guerra europea e gli europei devono gestirsela, noi ci tiriamo fuori perché abbiamo altre gatte da pelare. È un po' questo il discorso. Quindi adesso è interessante però che dagli Stati Uniti l'amministrazione Biden abbia fatto sapere che gradirebbe un trasferimento della von der Leyen a capo della NATO, a riprova di come vengano premiati alcuni sforzi. Se non è lei, sarà Draghi. E quindi, insomma, il gioco è abbastanza scoperto dal mio punto di vista.
Sì, addirittura Draghi potrebbe essere il segretario della... Si era parlato qualche tempo fa, adesso si sta parlando più in ottica di successione della von der Leyen. Sì. Staremo a vedere il dopo elezioni, vabbè, si chiamano elezioni. E, Giacomo, senti, c'è qualche altro tema da trattare in merito al conflitto russo-ucraino, secondo te, in questo momento, che valga la pena, poi passiamo... alla situazione veramente umanamente tragica della Arafat.
Mi pare che abbiamo fornito un quadro sufficientemente ampio di quello che è in ballo, insomma.
Sì, andiamo a trattare l'attacco israeliano, l'immagine che molti di noi e molti di voi hanno visto, sono strazianti. Secondo te questo attacco israeliano ha un'area umanitaria, no? È una reazione alla condanna della Corte Penale Internazionale, secondo te anche?
Io direi tutto insieme, perché comunque Israele reagisce in maniera evidentemente non lucida a quanto sta accadendo e stanno chiaramente perdendo il senno. Cioè, io voglio sottolineare soltanto una cosa, i provvedimenti delle corti, perché sono due, quella dell'Alta Corte di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, si basano per larghissima, non in larghissima, comunque in parte assai consistente, sui filmati trasmessi sui vari canali social da soldati dell'Israeli Defense Force, cioè, i quali non hanno la minima remora, e evidentemente o lo Stato Maggiore ha perso il controllo su questi soldati e quindi non riesce a tenerli in riga, impedire che questi filmati emergano, oppure li lasciano fare o addirittura li incitano a far questo. Io sono propendo un po' più per questa via, perché noi abbiamo visto che la leadership israeliana già nei primi giorni dell'operazione Spada di Ferro parlava di questa operazione in termini messianici. Quando i soldati si preparano a entrare in un'area così densamente popolata, si tira in ballo Amalek, si tirano in ballo diciamo episodi biblici molto significativi in cui del popolo ebraico viene messo in dubbio, a repentaglio l'esistenza, il popolo riesce a sollevarsi, a vincere sterminando gli altri. Dopo è difficile tirare una linea e scernere i responsabili da coloro che invece non hanno alcuna responsabilità, anche se non si sono sporcati materialmente le mani. Quindi credo che la leadership israeliana sia molto appoggi questo genere di condotta da parte delle forze armate sul campo, che a loro volta, cioè questo gesto, al di là delle iniziative della Corte Penale, delle due corti di cui abbiamo parlato, provocano sdegno e risentimento in tutto il mondo, al punto tale che, come dicevi prima, anche un ministro, cioè un paese come l'Italia, che solitamente si guarda 15.000 volte prima di pronunciare una parola di critica nei confronti di Israele, ha preso apertamente posizione contro questo attacco a Rafah, contro una sorta di tendopoli che era stata allestita vicino all'UNRWA, quell'agenzia delle Nazioni Unite che era stata al centro tempo fa di alcuni di alcuni delle accuse israeliane che l'avevano accusata di essere manipolata da una serie di personaggi riconducibili non si sa in che modo ad Hamas, ed era stata questa agenzia definanziata dagli europei, dagli Stati Uniti, sulla base di accuse completamente non provate. Ecco, Israele adesso ha tagliato i ponti con questa agenzia, e il giorno dopo, qualche giorno dopo, sferra questo attacco verso i rifugiati che dormivano di fianco all'edificio di questa agenzia. E ci sono 50, 60 morti, immagini mostruose, che non fanno altro che buttare ulteriore discredito, fango sulla reputazione internazionale di Israele. Abbiamo visto la Norvegia, l'Irlanda e la Spagna che hanno riconosciuto lo Stato palestinese, altri paesi seguiranno, naturalmente che questo non cambia le cose sul campo. Però a livello internazionale dice una cosa, che Israele sta perdendo l'appoggio politico dei suoi tradizionali alleati, o comunque sta sta alzando drammaticamente il prezzo politico che gli alleati devono pagare per continuare a foraggiare e sostenere Israele. E questa cosa, in un'ottica di lungo periodo, non può continuare ad andare avanti all'infinito.
Si stanno facendo terra bruciata attorno quanto a, diciamo, a credibilità e a quanto pare. E, Salvo, come vedi la situazione per quanto riguarda Israele?
Ora, elenco soltanto alcune cose brevemente. Primo, sono state lanciate bombe da 2000 libre su un'area dichiarata sicura dagli stessi israeliani. Da 2000 libre, 900 kg qui sopra. Seconda cosa, la settimana scorsa ho voluto fare un calcolo, perché si vedono questi massacri, ma probabilmente non ci si rende conto. L'Italia, nella sua guerra più lunga e sanguinosa, la Prima Guerra Mondiale, ha avuto complessivamente tra morti e feriti circa 1.600.000 persone in quasi 41 mesi di guerra, pari alla popolazione allora dell'epoca di 3,7%. A Gaza attualmente oltre 36.000 morti, oltre 81.000 feriti, oltre 10.000 dispersi che sono sotto le macerie, sono 137.000 poveri disgraziati che sono stati messi in mezzo, che in relazione alla popolazione di Gaza è pari al 5,7% in 7 mesi e mezzo.
Contro i 41 mesi.
Contro i 41 mesi, cioè la metà nei 41 mesi, nel corso della guerra più aspra, in 5 volte meno tempo. Questa seconda cosa. Terza cosa, è in atto un'operazione precisa, e in larga parte, questo ne parlavo tempo fa con Giacomo, manovrata anche sponsorizzata dagli Stati Uniti, per scaricare ogni colpa su Netanyahu, sostituirlo, levarselo dai piedi in quanto non più presentabile, insieme a quelli che sono i suoi alleati della destra, Smotrich e Ben-Gvir. E lo si vede da mille maniere, perché nella denuncia della stessa corte per genocidio non venivano menzionati né Benny Gantz né Eisenkot, che sono i suoi due più probabili sostituti, né tantomeno veniva menzionato Herzi Halevi, che è il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è quello che ha voluto l'operazione a Gaza e tutte le altre operazioni per tentare di ripristinare la deterrenza dell'esercito israeliano, che è andato in pezzi. Per cui ci sarà un gioco delle parti, ma è un gioco al massacro per Israele stesso e per gli Stati Uniti, che sono costretti a starne attaccati in ogni maniera, in ogni modo, loro malgrado, pagando un prezzo enorme nei confronti del sud globale, che lo percepisce come l'ultimo paese coloniale che sta conducendo una guerra di sterminio di stampo coloniale. Questo è il meccanismo.
E Giacomo, poi c'è il
fronte... Ah, ultima cosa, scusami, sì, permetto, prego, di fare un'ultima pillola. Di poche ore fa, quello che sta cominciando ad accadere, i soldati israeliani al valico di Rafah hanno cominciato a sparare autonomamente sulle IDF israeliane. Questa è la ripetizione, il 3 di giugno, se non ricordo male, cade l'anniversario di un anno fa, quando un soldato israeliano entrò in Israele, impegnò in combattimento le IDF e ne uccise 3, un quarto lo ferì e poi fu ucciso. Bene, sta ricominciando ad accadere, perché il livello di sopportazione ormai si è azzerato, il livello dello scontro è diventato tale che quello che può capitare nei confronti di Israele è in terra incognita.
Sì, Giacomo, un commento, un'analisi proprio su questa, e poi passiamo all'altro argomento.
Beh, sì, no, il fatto è proprio questo, cioè se si arriva a questo livello di, diciamo, di briglie sciolte completamente, non c'è alcun argine che viene frapposto a qualsiasi genere di, diciamo, a qualsiasi remora che dovrebbe esserci anche in guerra, e in un'epoca in cui ogni cosa viene ripresa, fotografata, filmata e vista da milioni di persone, diciamo che per Israele il futuro non è tra i più rosei, perché perché questi problemi che stanno emergendo, la questione degli ostaggi che continua a essere molto viva e di cui i vertici politici sembrano, non dico infischiarsene, ma antepongono a questa una serie di obiettivi da loro giudicati prioritari. Il fatto che ci sia ancora la partita degli ultraortodossi, che sono esentati dal servizio militare ma sono stati definanziati perché non fanno, perché appunto devono cominciare a fare il servizio militare. Israele non si può più permettere tutto questo. I costi economici che continua a richiedere questa situazione, che sono elevatissimi per un paese come Israele. Insomma, credo che il credito politico, economico, finanziario israeliano stia salendo a livelli stia salendo a livelli esorbitanti. Il lavoro frenetico delle Israel lobby, di tutti gli apparati di pressione filo israeliani presenti negli Stati Uniti, non so fino a quando riusciranno a garantire questo stato di cose, perché vediamo che anche all'interno degli stessi Stati Uniti l'appoggio incondizionato a Israele comporta una serie di, diciamo, di ripercussioni negative in termini elettorali, perché il Partito Democratico sta conclamatamente perdendo una fetta importante della propria base di riferimento, costituita dagli elettori musulmani, per esempio, ma anche i giovani, quelli che nelle università sono stati presi a manganellate dalla polizia, dietro forte sollecitazione dei rettori universitari, a loro volta incitati, sobillati dalle Israel lobby. Io non so quanto questo gioco possa andare avanti, ma è evidente che questa situazione non è sostenibile nel lungo periodo.
Sì, e il primo tema che abbiamo visto fondamentalmente all'inizio è la spaccatura all'interno dell'Europa e anche della NATO, prima ancora, su come affrontare la Russia, no? L'altro tema è proprio, sono gli Stati Uniti che sono in grado di gestire tutti questi fuochi che hanno acceso in giro per il mondo, perché adesso c'è appunto il fronte taiwanese e direi anche lo scontro con la Cina, che sta reagendo e ha messo sotto sequestro i beni di 12 multinazionali, no, negli Stati Uniti, e in questo senso ha perseguito la stessa strada che ha intrapreso la Russia, dove Putin ha firmato proprio il decreto che mette sotto sequestro beni e aziende americane.
Sì. Beni aziende americane, beni aziende europee, insomma tutti coloro che avevano ricorso, avevano aderito alla campagna sanzionatoria contro la Russia sono stati colpiti, anche perché in questi giorni non si fa altro che parlare dell'impiego, della confisca. Lo sappiamo che la Russia quei soldi non li rivedrà, quei 300 e passa miliardi della banca centrale russa, che la banca centrale russa deteneva presso istituzioni finanziarie occidentali e che erano stati sequestrati. E adesso si parla di confiscarli formalmente e riutilizzarli per l'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Ucraina o non Ucraina, quella è una violazione conclamata del principio della proprietà privata, su cui si regge l'intero assetto, diciamo, la garanzia, l'autorevolezza dell'ordine, il rule-based order, come lo chiamano gli anglo-statunitensi, cioè l'ordine basato su regole, è che le regole a quanto pare non ci sono più, o se ci sono possono essere violate da un giorno all'altro a seconda di chi siano i destinatari da prendere di mira, no? E vediamo che per la prima volta da molto tempo si assiste a ritorsioni speculari contro rappresaglie che fanno male e che soprattutto la Russia, né Russia né la Cina hanno timore di prendere. La Cina in particolare si era astenuta da prendere iniziative di questo genere, ma ha deciso invece poi di passare all'azione sulla scia di quello che accade a Taiwan. Cioè, dopo ci sono state le elezioni non molto tempo fa, le ha rivinte anche se con margine ridotto rispetto alla tornata precedente il Partito Progressista Democratico, che è quello collocato su posizioni, diciamo, più critiche nei confronti della Cina, meno aperturista, diciamo, alla prospettiva della riunificazione. E William Lai, il presidente taiwanese, il 20 maggio, qualche giorno fa, ha parlato in termini molto, molto duri, cioè ha parlato del fatto che la Cina deve cessare di formulare minacce nei confronti di Taiwan. Insomma, ha fatto un discorso di accusa nei confronti della Cina, a cui Pechino ha reagito in maniera molto, molto rapida e molto, molto rigorosa, con esercitazioni navali, parole di fuoco da parte della leadership cinese, esercitazioni navali attorno alle acque di Taiwan. E Taiwan ne aveva beneficiato proprio in quei giorni, quando c'era stato lo sblocco del piano di aiuti collettivo che ha predisposto l'amministrazione Biden. Tutti hanno guardato i 61 miliardi che dovevano essere consegnati all'Ucraina, i 26 a Israele, il resto era Taiwan, però in larga parte Taiwan. Quindi si prosegue con questa politica cosiddetta dell'ambiguità strategica, che in realtà di ambigua ben poco. Gli Stati Uniti continuano a utilizzare Taiwan come una sorta di porcospino, riempinzano l'isola di armi e per rendere e soprattutto incitano, abbiamo visto alcuni senatori statunitensi, Mike Pompeo, ex segretario di Stato ed ex capo della CIA sotto l'amministrazione Trump, che ha invocato, addirittura ha esortato i leader taiwanesi a proclamare formalmente l'indipendenza. Ecco, una cosa del genere per la Cina è una linea invalicabile, una linea rossa invalicabile che comporterebbe l'impiego del mezzo militare. Questo la Cina l'ha più volte detto, c'è scritto nero su bianco nel libro bianco della difesa, per l'appunto. Quindi si vanno acutizzando tutti questi scenari senza che gli Stati Uniti, secondo me, dispongano delle risorse per sostenerli simultaneamente. C'era uno studio della Rand Corporation, famosissimo, del 2019, Overextending Russia, cioè, che poi quello che è molto menzionato correttamente, secondo me, riguardo alla strategia statunitense mirante a indebolire la Russia, cioè diceva: noi dobbiamo accendere attorno a Russia tutta una serie di fuochi per costringerla a operare continuamente in modo da sfiancarla e per l'appunto indebolire la struttura portante in maniera graduale. E il problema, c'era scritto in questo studio, sì, ma c'è un rischio, il rischio è che alla fine, per cercare di sovraestendere l'altro, si incorra in prima persona nel rischio di sovraestensione, e quindi è esattamente quello che è successo. Per gli Stati Uniti devono foraggiare questi tre fronti simultaneamente, non hanno una capacità produttiva dal punto di vista militare sufficiente per adempiere queste funzioni, ma continuano a soffiare sul fuoco nella speranza che qualcun altro copra loro le spalle. E quello è un po' il discorso, secondo me, che facevamo per l'Ucraina, per cui è l'Europa che deve farsi carico di quello scenario. Il discorso degli accordi di Abramo serviva a far sì che fossero i paesi sunniti del Golfo Persico a adempiere una funzione analoga nel Medio Oriente, cioè saldarsi con Israele e creare una sorta di NATO anti-iraniana, anti-asse della resistenza, meglio. E un po' adesso c'è questo analoga disegno per l'Asia orientale, con le Filippine, che sono ormai il fronte più caldo, il figlio di Marcos, che era un vecchio dittatore. Vedi, adesso qui i discorsi autocrazia contro democrazia non valgono, perché quando va al potere un personaggio che è del tutto allineato alle politiche statunitensi, anche a costo di porsi contro una potenza molto più vicina come la Repubblica Popolare Cinese, ecco che gli Stati Uniti hanno la bocca buona, come si suol dire, non fanno tante eccezioni, e stanno creando di cercare di circondare la Cina con una serie di strutture navali, alleati regionali, in modo da chiuderla e sbarrare l'accesso al Mar Cinese meridionale. Questa è la partita che, secondo me, dei prossimi decenni.
Dei prossimi decenni addirittura. Salvo, secondo te gli Stati Uniti si sono sovraesposti con tutti questi fuochi accesi? Sono in grado di gestire tutta questa situazione?
No. Quello che stanno cercando di fare in ogni modo è di scaricare il peso della propria egemonismo sugli alleati / sudditi, lasciando a loro cocci e costi di guerre che non li riguardano, o quantomeno che non rispecchiano in alcun modo i loro interessi. Stanno cercando in tutti i modi di concentrarsi sull'Asia Pacifico, che è la loro partita della vita considerata, ma non riescono a staccarsi, A, per mancanza di strategie, B, perché senza di loro l'Ucraina collassa, Israele non riesce a sopravvivere, e stanno avendo, realizzando, anche di questo parlavamo prima, in realtà una sconfitta strategica. Perché? Perché il loro interesse è, da egemoni, cercare di stare da dietro a dirigere la realtà. Invece sono costretti a sovraestendere ancora impegni a cui già adesso non sono in grado di tenere dietro. Gli stessi accordi che cercano di stringere con l'Arabia Saudita ne sono la perfetta testimonianza, perché volevano lasciare il peso di questo quadrante a Israele, che non è più in grado di poterlo fare per mancanza di deterrenza ormai in pezzi in questi 7-8 mesi che sono trascorsi, e perché è divenuto impresentabile. per cui sono stati costretti ancora una volta a cercare di mettersi avanti loro per tentare di evitare quello che tantissimi paesi nel mondo stanno facendo, cercando la propria via, la propria strada. Arabia Saudita commercia tranquillamente con la Russia senza aderire alle sanzioni, sta stringendo rapporti di vicinato con l'Iran, è in ottimi rapporti con la Cina, e per gli Stati Uniti questo è anatema, perché vedono sgretolarsi il proprio impero e non hanno forze ed energie per evitarlo. Tra l'altro stanno picconando in ogni modo anche i loro altri pilastri del loro potere, a cominciare da quello finanziario, perché ditemi voi, dopo che andranno a sanzionare o quantomeno a sequestrare i beni della Russia, ditemi voi quale investitore internazionale darà fiducia all'Occidente, non pensando, dice, beh, dopo questo capiterà, potrebbe capitare anche a me. E questo per la gioia di piazze come può essere Hong Kong, può essere Singapore, come può essere Dubai, dove i capitali fuggiranno a frotte. Per cui sì. Stati Uniti non sono più in grado di tenerli dietro, ma non sanno immaginarsi altro che numeri uno, per cui stanno continuando.
È questa, Giacomo, la situazione. Loro vanno avanti per la loro strada perché non riescono a pensare altre strategie se non l'autoreferenzialità, insomma.
Beh, pare che sia la deriva di tutta un po' questa classe dirigente semiunificata occidentale, che è abituata, cresciuta, allevata nel primato, in un'epoca in cui il primato degli Stati Uniti e dei loro alleati era totale e indiscusso, e naturalmente allo stato attuale fa una fatica ovviamente enormemente crescente a riconoscersi, a muoversi, a orientarsi in un mondo che non fornisce più quei riferimenti tradizionali. Loro continuano per l'appunto a basare, a orientarsi secondo i canoni che attualmente semplicemente sono del tutto sorpassati, e quando se ne sono accorti proprio nel lato delle sanzioni, quando si è trattato di, non hanno nemmeno chiesto preventivamente al resto del mondo cosa pensassero, a tutti i paesi dell'Africa, eccetera, di imporre sanzioni alla Russia. Le hanno imposte nella convinzione che tutti si sarebbero immediatamente attaccati al carro, no? È automatico, non avranno talmente tanta paura delle ritorsioni che non potranno fare a meno di adeguarsi, e abbiamo visto che il resto del mondo è andato in direzione ostinata e contraria, compresi alcuni alleati che gli Stati Uniti, su cui gli Stati Uniti scommettevano chissà quanto, quali per esempio, come ha citato Salvo, l'Arabia Saudita, ma anche l'India che importava 33.000 barili di petrolio al giorno prima delle sanzioni alla Russia, dopo le sanzioni alla Russia ha moltiplicato per 30-40 volte il volume delle importazioni sempre di gas naturale e di petrolio russo, e compra sistemi d'arma russi, eccetera, eccetera, eccetera. Lo fa anche la Turchia. Quindi, insomma, i calcoli della classe dirigente occidentale non sono più validi, ma loro non riescono a uscire da questa forma mentis che è figlia di un periodo che ormai non c'è più.
Certo, mi viene quasi la metafora per vedere come prosegue la strada, guarda uno specchietto retrovisore e al massimo i finestrini laterali, insomma, per vedere come prosegue la strada. Quindi, senti, abbiamo fatto proprio un'analisi adesso molto ad ampio respiro. Volevo ritornare invece a un fatto ben specifico, l'avevo già accennato all'inizio della nostra puntata, le minacce ricevute dal Premier Georgiano da parte, ormai è ufficiale, no, del commissario europeo ungherese Varelli per la legge statale sugli agenti stranieri. Che analisi, che riflessioni si possono fare, Giacomo?
Beh, si può fare, questo è un po', se ci agganciamo a quello che dicevamo prima, no? Se non hanno più i riferimenti tradizionali, non tengono più, non servono più, non sono più in grado di fornire degli orientamenti validi, ecco che si ricorre ai metodi che sono più
le minacce
tipici della malavita organizzata, no? Per cui si giunge alla minaccia diretta qualora il paese a cui si è, virgolette, offerta protezione non accetta questa protezione. Quindi nel momento in cui la Georgia gli si dice da anni di aprire un secondo fronte con la Russia, gli si dice che tutte le prospettive di integrazione nell'Unione Europea, e questo è un passaggio secondo me cruciale, sono legate alla legge sugli agenti stranieri, Questa è una cosa gigantesca. C'è una legge che impone alle ONG, ce ne sono oltre 25.000 in Georgia, che già questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere, un paese da circa 3 milioni di abitanti. Impone a queste alle ONG che ricevono più del 20% del loro bilancio dall'estero di iscriversi in un apposito registro del Ministero degli Esteri e sottoporsi a controlli maggiormente rigorosi, che è una legge che hanno tutti, si parla di legge russa, in realtà no, ce l'hanno anche gli Stati Uniti, tanto per dirne una. Quindi è una legge sacrosanta che insomma vanno monitorate le influenze straniere in un paese degno di chiamarsi di questo nome, è il minimo. E solo per questo noi vediamo tutte queste mobilitazioni di piazza che possono sembrare strane, che all'uomo comune georgiano, sì, che l'uomo comune georgiano abbia così a cuore una legge che mira a diciamo disciplinare le influenze straniere. Dopo invece ci accorgiamo che come è stata presentata ai georgiani questa cosa, cioè il fatto che se voi volete entrare nell'Unione Europea con tutti i vantaggi economici che la cosa comporta, e non parlo per il paese, parlo per esempio per la capacità, la mobilità interna all'Unione Europea. Noi sappiamo che tra il 2021 e il 2022 circa il 5% della popolazione georgiana è migrata in larga parte in Europa. Naturalmente se si verificasse un'adesione o un accordo associazione all'Europa si allenterebbero molto i controlli, le limitazioni che disciplinano questo settore. Molti georgiani potrebbero spostarsi in Germania, in Italia, in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Però se si lega questa possibilità, se i georgiani hanno detto se voi volete integrare l'Unione Europea dovete lasciar cadere questa legge, dovete prendere distanza dal governo che sta portando avanti questa legge, ecco che il risultato è esattamente questo. Nonostante questo il governo ha tenuto il punto, ha portato avanti questa legge, ha girato il veto che la Presidente aveva posto su questa legge per cercare di reintrodurlo grazie alla maggioranza parlamentare, ed ecco che c'è l'intervento dell'Unione Europea che menziona, non si sa bene in che forma, l'attentato ai danni del presidente slovacco Robert Fico ad opera di un guardacaso, di un poeta che sì, era
pacifista, che hanno specificato ex pacifista, comunque sì, la parola è pacifista, quella che hanno usato comunque.
E ha dichiarato di aver compiuto quel gesto per condizionare la politica slovacca rispetto all'Ucraina. Sappiamo che Robert Fico era stato uno di quelli che dopo la sua elezione ha interrotto le forniture di militari all'Ucraina. E insomma c'è molta carne al fuoco, abbiamo visto, e quindi l'Unione Europea sta, vista l'impossibilità di raggiungere risultati con i metodi, per così dire, tradizionali, ricorre alle minacce, all'intimidazione, ma evidentemente in maniera del tutto inaspettata. Il primo ministro georgiano ha votato immediatamente il sacco, ha denunciato la cosa e c'è stato un gran polverone in tutta l'Europa. E adesso si trovano in imbarazzo sia l'autore della minaccia sia coloro che questa minaccia, che lo hanno imbeccato, perché chiaramente non penso parlasse per sé.
Certo, tra la molta carne al fuoco vorrei accennare, ma qua meriterebbe già una trattazione, ma ovviamente ci abbiamo pian piano alla fine del nostro appuntamento del lunedì. Tra la molta carne al fuoco di cui parlava Giacomo poco fa, potremmo accennare per esempio che Zelensky è decaduto dal mandato, tanto che Putin ha dichiarato che Zelensky non è più legittimo come interlocutore ed è iniziata la corsa alla successione, ma magari questa la valuteremo in uno dei prossimi appuntamenti. Salvatore, possiamo dire per paradosso che nell'ottica di questi cambiamenti che si stanno succedendo, no? vedere funzionari, commissari addirittura europei che ricorrono alle minacce in un certo senso può essere un buon segnale in vista di un cambio, ecco, cioè della serie, se vanno alle minacce vuol dire che sono arrivati a fine corsa, insomma, no? Non hanno, che visione hanno da proporre?
Semplice, perché il soft power, cioè la capacità di convincere l'altro senza l'uso della forza, è venuto meno, e per cui adesso sono costretti ad alzare sempre di più il registro per tentare di usare la forza per costringere l'altro a sé. C'è una piccola differenza, che mentre il soft power segue il concetto di efficienza, cioè ottiene il massimo col minimo risultato e quindi è sempre percorribile, e l'hard power segue quello di efficacia, quindi lo sforzo massimo, e di conseguenza esaurisce chi lo, che, chi lo pratica, ed è esattamente quello che sta capitando agli Stati Uniti a cascata a tutti quanti quelli che gli stanno dietro. Sono un sistema complessivo che è in crisi, non se ne vuole rendere conto perché è solo così che sa vivere e sa perpetuarsi, e non riesce a relazionarsi con l'altro da sé e a capire che il mondo che verrà è già arrivato ed è già qua. E loro non lo possono riconoscere perché dovrebbero negare se stesso. Per cui tu parli delle prossime elezioni? Senti, a prescindere da quello che avverrà a questa Unione Europea, e il contesto sono le basi su cui essa poggia che stanno franando, perché è la storia che li sta facendo franare.
È la storia che li sta facendo franare. Io direi che è la conclusione giusta, cioè giusta nel senso una conclusione, una considerazione di ampio respiro che prende atto della realtà, voglio dire, e delle dinamiche che sono in corso. Io chiudiamo qui il nostro appuntamento del lunedì. Ringrazio molto Salvo Ardizzone. Grazie.
Grazie a voi.
E appuntamento con la tua rubrica Il Filo Rosso sul canale e sulla nuova piattaforma del Vaso di Pandora. Grazie, quindi a presto, arrivederci al Filo Rosso. Grazie a Giacomo Gabellini. Grazie Giacomo.
Grazie Carlo, buonasera a tutti.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.